La radio ne parla con la vostra voce. Curato e condotto da Ilaria Sotis.
Buongiorno a tutti. Cosa avete in programma di fare domenica prossima? Siete a corto di idee? Bene, ve ne suggeriamo una noi. Prendete la bicicletta. In Italia solo l'anno scorso ne sono state vendute più di 1.600.000. Più numerose delle auto nuove, e andate lungo una delle tante meravigliose tratte ferroviarie dimenticate, un territorio immutato dove molto spesso la natura ha deciso di riprendersi ciò che abbiamo abbandonato. Domenica è la settima giornata dei binari in disuso, binari che raccontano come era pensata l'Italia anni fa, con un'idea di collegamento tra i paesi, una rete che oggi pochi militanti vorrebbero far rivivere, e qui e là qualche esperienza di tratta minore resuscitata c'è e, guarda un po', funziona e in cassa. Oggi, durante questa trasmissione dedicata a chi ha deciso che la bici è il suo mezzo di trasporto per il turismo, vi parleremo delle iniziative messe in campo e dunque di ciò che va, di ciò che funziona, ma anche di ciò che non va, ovvero le potenzialità inespresse, lo spreco messo in atto da chi ha questa forma di viaggio rispettosa, non inquinante, non crede o crede troppo poco. Tante volte abbiamo ripetuto che la crisi economica può essere un'occasione di sviluppo più sostenibile, e questo è proprio un esempio. I turisti stranieri che vengono nel nostro paese vogliono sì vedere il Colosseo e Pompei, ma sono sempre più numerosi e motivati coloro che chiedono altro. 800.000 persone sono giunte in Italia nel 2013 per partecipare a corsi di cucina, ad esempio, così come, altro esempio, ed è proprio il tema di oggi, il cicloturismo l'anno passato è stato l'unico settore con una crescita significativa. E voi avete mai provato o voluto fare un viaggio in bici in Italia, o desiderate sapere che perché quella tratta di treno oggi non c'è più? 800 055 103, la radio ne parla, @rai.it sono i nostri contatti. Buongiorno al signor Claudio.
Buongiorno.
Buongiorno al signor Claudio, che assieme alla sua famiglia da molto tempo ha scelto appunto la bicicletta come mezzo di turismo. Chi siete a viaggiare intanto?
Beh, 9 anni siamo io, mia moglie e mia figlia.
9 anni, cioè la sua figlia ha 9 anni?
Mia figlia ha 9 anni, sì.
E viene con voi?
E viene con noi da quando era nella pancia di sua mamma.
Ah. Senta, come vi trovate a portare avanti questa scelta in Italia? È facile?
Beh, noi raramente facciamo le vacanze in Italia, perché è molto più facile all'estero, in Europa, in Germania, in Austria, in Francia, mentre in Italia ci sono parecchie difficoltà e parecchi limiti.
Quali sono questi limiti? Perché immagino che lei, se porta anche sua figlia di 9 anni, non è una persona che proprio si arrende di fronte alla prima salita, no? Magari
no,
ha imparato a superarla, ecco.
Innanzitutto bisogna dire che gli itinerari con dei bambini sono itinerari facili, quindi prevalentemente senza salite. In questo senso i fiumi sono, le vie lungo i fiumi sono le vie migliori per delle vacanze con i bambini. Chiedo scusa, ma ho un ritorno nel telefono che mi rende difficile parlare. Comunque,
adesso vediamo di migliorarlo. E potrebbero essere anche, per esempio, appunto le tratte ferroviarie in disuso.
Certo, il limite maggiore in Italia per fare le vacanze in bicicletta, oltre alla sicurezza, è legato proprio ai treni. Mentre all'estero i treni, anche a lunga percorrenza, trasportano le bici, in Italia invece si può salire sui treni solo sui regionali, e negli ultimi anni molte tratte sono state tagliate, considerate rami secchi.
Senta, invece all'estero dove andate?
All'estero direi che il paradiso delle famiglie e dei bambini è il Lago di Costanza. La pista ciclabile attorno al Lago di Costanza è veramente spettacolare per dei bambini e delle famiglie. E, oppure la Francia, la Loira.
Ma voi in questi 9 anni avete visto questo tipo di turismo aumentare attorno a voi, o meglio l'interesse per questo tipo di turismo l'avete visto aumentare o diminuire?
Diciamo che all'estero non siamo dei marziani, in Italia invece sono poche le famiglie che fanno le vacanze in bicicletta. Per esempio l'anno scorso siamo stati in Veneto e abbiamo incontrato stranieri principalmente lungo le piste ciclabili, che comunque la regione Veneto ha cominciato a predisporre dei percorsi tra di loro collegabili.
Ecco, questo tema degli stranieri che questo tipo di cose le fanno anche con qualche difficoltà, vedremo quanto è importante, perché ho detto, noi naturalmente siamo ben felici di sostenere questa giornata delle ferrovie dimenticate che si svolgerà domenica, ma ci interessa anche, vista la situazione economica del nostro paese, capire quanto questa è o non è una potenzialità inespressa. Giulietta Pagliaccio, presidente della FIAB, la Federazione Italiana degli Amici della Bicicletta, buongiorno.
Buongiorno.
Ci dice
a tutti
innanzitutto che cosa succederà domenica e appunto qual è la vostra l'alleanza, no? Che c'è anche certo. Qua tra la FIAB, Legambiente, Trenitalia e via dicendo.
Certo, questa è una campagna, quella delle ferrovie dimenticate, per portare l'attenzione su un patrimonio esistente che sono appunto dei tracciati ferroviari in disuso, che molto spesso la natura, come si diceva, si è anche riconquistato, per cui è anche difficile vedere magari i vecchi binari, e sono percorsi che hanno delle potenzialità straordinarie per i territori, soprattutto quelli più piccoli, che possono con poche risorse essere sistemati per riattivarli ad un uso diverso, che è quello a piedi.
Che
o
intende
in
con poche risorse? Perché poche risorse...
Adesso non le so quantificare in termini di milioni di euro, però sono percorsi che hanno già un loro tracciato, hanno solo magari necessità di togliere le traversine piuttosto che la vegetazione che nel frattempo si è riconquistata il percorso, risistemare quelle piccole stazioni che ancora esistono lungo questi percorsi per poterne fare ad esempio delle aree di sosta, e dunque sono tutto sommato risorse abbastanza contenute per fare questo tipo di attività, che non magari rimettere in campo, non so, un percorso lungo un tracciato di tipo diverso dove devo mettere insieme tutta una serie di situazioni che mi permettono magari di realizzare quel tipo di percorso in una certa zona.
Senta, allora domenica che cosa succederà?
Domenica ci sono tante associazioni sul territorio, e invito tutti ad andare a vedere il sito FIAB-ONLUS, dove in tutte le regioni ci sono iniziative diverse sia a piedi che in bicicletta. Io cito quelle in bicicletta perché alcune le ho viste di recente proprio sul nostro sito. Non so, ci sono percorsi ferroviari per rimanere in Piemonte tra il Po e Monferrato, in Puglia tra Fontevecchia e Ostuni, fino alla Sardegna dove c'è un percorso ferroviario della ferrovia mineraria. Ecco, sono tutti percorsi che vanno magari recuperati, conosciuti, riqualificati, e allora la giornata delle ferrovie dimenticate a quello serve.
Senta Giulietta Pagliaccio, rispetto agli anni passati c'è un investimento su questo, a parte, come dire, il lavoro preziosissimo che fanno le tante associazioni, la FIAB, Legambiente e altre associazioni, ma c'è un investimento su questo? Cioè è un qualcosa che poi serve a continuare a farlo durante l'anno o invece no? Cioè si fa questa domenica di marzo, punto e basta.
No, beh, ci sono ferrovie che sono già ampiamente recuperate. Ne cito una perché molti avranno visto il Festival di Sanremo e c'era un giornalista in bicicletta, e magari a qualcuno è capitato di vederlo, che ha una radio e fa le interviste in bicicletta e percorreva con i suoi intervistati questa meravigliosa pista ciclabile lungo la costa che appunto da San Lorenzo arriva fino a Sanremo. Quello è un esempio straordinario di una vecchia ferrovia recuperata, che peraltro adesso stanno prolungando oltre Sanremo verso Spedaletti, ed è diventato un marchio di qualità di quella zona.
Infatti questo è il tema.
Questo è solo uno degli esempi, ma ce ne sono altri.
Allora, abbiamo invitato anche Enzo Monteleone, che è un regista. Buongiorno Monteleone.
Buongiorno a voi.
Voi avete realizzato 4 docu web per il sito del Fatto Quotidiano. Voi siete lei, che è regista, sceneggiatore, tra le opere che portano la sua firma Mediterraneo e Alamein, e Antonello Caporale, giornalista. Siete andati in queste zone, appunto, in queste ferrovie dimenticate, così si chiamano. Che cosa avete trovato, che cosa avete visto e chi avete incontrato?
La sorpresa è stata quella di trovare da una parte lo sconforto di grandi opere, per esempio ponti di ferro sospese costruiti con la tecnica della Tour Eiffel nell'Ottocento, cose del genere, in paesaggi meravigliosi, abbandonati. E d'altra parte persone che invece continuano a battersi con piccoli gruppi di avanguardisti per la tutela delle tratte.
Ma la tutela che cosa significa? Significa tenerle così perché poi c'è il fascino della ruggine, vorrei dire, oppure invece ripristinarle, da tornare a farle vivere in qualche modo?
Dunque, ci sono diciamo due atteggiamenti. Uno è appunto cercare una nuova interpretazione dei tratti abbandonati, tipo appunto in Calabria o, come diceva la signora prima, in Liguria, fare tipo delle piste ciclabili o dei percorsi verdi per turisti, eccetera. Altri invece, più estremisti, diciamo, vogliono proprio mantenere in funzione il treno, perché il treno, bisogna pensare anche che non è soltanto un mezzo e basta, è una necessità come la sanità, come la scuola, no? La gente deve potersi spostare facilmente per andare al posto di lavoro. Invece prima sentivo il bollettino di guerra di Onda Verde, no? Quando uno ascolta Onda Verde sente soltanto incidenti, fermi, blocchi, code di chilometri. Ecco, questa è la società in cui viviamo adesso. E allora questi gruppi di Tupamaros delle ferrovie riescono, per esempio in Irpinia, a far arrivare da Bergamo dei treni, li rimettono su rotaie e fanno dei percorsi. Naturalmente le loro forze sono piccole, quindi riescono a fare dei percorsi solo di qualche giorno, qualche weekend, ma dimostrano che in realtà il tratto è ancora funzionante e volendo si potrebbe usare ancora, e tra l'altro si passa attraverso paesaggi straordinari.
Senta Monteleone, che sensazione le ha dato a lei, che appunto scrive e filma, no? Per cui di ciò che vede poi trasforma anche le sue sensazioni in immagini, tutte queste porte chiuse, tutta questa ruggine, tutto questo abbandono, che sensazione le hanno dato? Una gran voglia di farl rivivere oppure invece magari così l'intenzione di mettere tutto questo sotto una campana di vetro?
Diciamo che noi
perché
siamo
in fondo
un po',
tutto questo sotto già una campana di vetro, no?
Sì, diciamo che è sotto una coltre di rovi e di sterpaglie e di per esempio quando c'è stata l'esondazione ad Alessandria, nella zona in Piemonte, hanno rimesso anche il Tanaro, è uscito e ha distrutto la linea ferroviaria, poi le strade, i paesi, eccetera, sono messi in ordine, le ferrovie hanno deciso invece di lasciarle morire. La sensazione è purtroppo di un paese mancato, cioè di un'occasione mancata. Noi abbiamo anche tantissimi teatri chiusi, tantissimi cinema chiusi, quindi non è che soltanto legato alla ferrovia, è un scoramento naturalmente, anche perché l'Italia, non so se lo sapete, insomma, la prima tratta ferroviaria ufficiale è stata fatta in Italia, la Napoli-Porto.
Abbiamo una grande storia da questo punto di vista, una grande storia di binari. Il
paesino,
certo,
anche più dimenticato, in Sardegna, nell'Abruzzo, eccetera, aveva la sua stazione ed era raggiunto dalla ferrovia. Adesso tutto questo invece ci costringono ad andare invece in autobus, nei pullman, a rimanere intasati nel traffico.
Ecco, questa idea di paese che prima era tutto collegato. Alberto Corti, l'ho fatta attendere fino ad ora, lei è responsabile turismo e Confcommercio. Buongiorno.
Buongiorno
intanto
a lei.
Senta, il tema è anche quello, come dicevo in apertura, delle potenzialità inespresse. Penso al turismo, che è una fonte troppo importante per il nostro paese per non avere una politica davvero a tutto tondo. Adesso c'è un nuovo ministro che si occuperà di turismo, Dario Franceschini, che guida anche la cultura, come prima è stato dunque ancora accorpato turismo e cultura. Queste forme di turismo considerate di nicchia, no? Lo sono ancora, o meglio, sono di nicchia perché le vogliamo vedere come tali, le manteniamo come tali, lasciamo appunto che sia tutto sotto la ragnatela e appartenga a pochi eletti, a pochi coraggiosi, che sia la famiglia di Claudio che viaggia con la bambina o i Tupamaros difensori delle ferrovie, ma invece forse così non è. Lei che segnali ha?
La sommatoria delle nicchie di fatto è quella che fa il mercato, di conseguenza nulla va sottovalutato, soprattutto poi due argomenti di cui parliamo oggi, cioè il cicloturismo da una parte, il turismo sulle vecchie, antiche linee ferroviarie, che sono due elementi, tra l'altro dicevate bene prima, due elementi che fanno parte non solo della nostra cultura, ma di come è percepita l'Italia all'estero. Sulla parte ferroviaria, la Napoli-Portici del 1839, e tutto il sistema di rete ferroviaria sviluppato. Pensate che l'Italia assieme alla Germania sono i due paesi al mondo ad avere il più alto chilometraggio di linee ferrate rispetto alla superficie del paese stesso. Dalla parte del cicloturismo, il ciclismo, anche quella è un'immagine dell'Italia nel mondo, insomma i nostri campioni Binda, Bartali, Coppi, Moser, Pantani, la bicicletta è anche quello un esempio del Made in Italy, dell'Italian Style.
Senta, allora visto che cita i campioni, facciamo ascoltare subito l'intervista che Luca Conti ha realizzato con Carola Gentili, direttrice del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, dove grandi pezzi di quello che è stato, diciamo, l'attrezzatura fondamentale per questi campioni, ebbene anche questo museo rischia di chiudere.
Carola Gentilini è la direttrice del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, che è attualmente chiuso per la pausa invernale, ma sul museo grava il rischio di chiusura definitiva. Quali sono le prospettive attuali?
Abbiamo l'obiettivo di riaprire per i primi di maggio in occasione del Giro d'Italia. La situazione non è ancora totalmente sistemata, stiamo lavorando per cercare di risolvere il nostro problema principale, appunto, che è quello economico.
Che tipo di visitatori frequenta il museo?
Sia italiani, appassionati di ciclismo che arrivano al museo proprio in bicicletta, poi abbiamo numerosissimi stranieri. In particolare l'anno scorso abbiamo avuto moltissimi australiani.
Che cosa si può vedere nel museo?
Sono circa 800 pezzi che abbiamo in esposizione, principalmente abbiamo biciclette anche di campioni molto importanti, fra cui Coppi, Bartali e Magni. Poi abbiamo una splendida raccolta di maglie rosa e poi un database riguardo ai risultati del ciclismo e poi una parte di filmati storici e contemporanei.
In che modo state cercando di reperire risorse per il museo?
Stiamo cercando di sensibilizzare, oltre alle istituzioni, che però sappiamo avere una possibilità limitata vista la situazione economica, ma stiamo cercando anche di sensibilizzare molto le aziende del mondo del ciclismo.
Anche questo naturalmente è il racconto del territorio, di ciò che sul territorio si può trovare, di ciò che sul territorio va valorizzato. Alberto Corti, torno da lei, responsabile turismo di Confcommercio. Ci dice che tipo di iniziative c'è nelle imprese che fanno commercio per queste cose che lei giustamente diceva, la sommatoria delle nicchie fa il mercato? E poi sentiremo anche che cosa ci ha detto la responsabile, la nuova direttrice della BIT. Prego.
Ma innanzitutto cresce sia in Europa e sia in Italia il numero di operatori specializzati nel predisporre appunto prodotto turistico, quindi stiamo parlando sostanzialmente di itinerari, di pacchetti di viaggio, che sono specificamente legati proprio a questa fruizione, il turismo sulle antiche linee ferroviarie da un lato e il turismo ciclistico dall'altro. Devo dire che i dati italiani sono ancora sottostimati, cioè il cicloturismo fa parte per le statistiche delle cosiddette vacanze natura. All'interno delle vacanze natura dobbiamo dire che il valore del fatturato generato in Italia è di 11 miliardi di euro all'anno, in Europa in totale sono 925 miliardi, quindi certamente siamo sotto la media europea. Abbiamo però dei trend positivi. I turisti che fanno vacanze natura in Italia sono per il 66% italiani, per il 22% europei e per il 12% extraeuropei. Ecco. In particolare gli stranieri stanno aumentando, quindi non è più solo un fenomeno degli italiani in Italia, ma diventa, come dicevamo prima, un appeal per far venire il turista estero. Assistiamo, per esempio, vediamo anche nel sud Italia, di recente in Puglia mi è capitato di incontrare proprio dei gruppi organizzati da un tour operator canadese di cicloturisti che facevano un soggiorno di 2 settimane addirittura nell'area della Puglia con percorsi organizzati, con il van che seguiva appunto il percorso dove venivano ricoverate, rimesse a posto durante la serata le biciclette, rimesse in ordine per la partenza del giorno successivo. E poi non dimentichiamoci l'indotto, cioè per ogni cicloturista in questo caso c'è un accompagnatore o un'accompagnatrice che fa un percorso parallelo, che è di shopping, che è di visita alle città d'arte, eccetera.
Ma i canadesi che vanno in Puglia, gli australiani che vanno a visitare il museo, è chiaro che bisogna cominciare a raccontare tutto questo anche all'estero. Ebbene, vi dicevo che la nuova direttrice della BIT, che è la Borsa Internazionale del Turismo, ci ha rilasciato questa intervista ieri, pochi minuti prima di partire per la Cina, dove è andata appunto a parlare di turismo in Italia. Maria Teresa Bisogno. Cristina Tasselli, direttore della Borsa Internazionale del Turismo, che oggi si trova in Cina per promuovere la BIT. Cosa rappresenta il nostro paese, l'Italia, per questi potenziali turisti?
Diciamo che l'Italia rappresenta sicuramente uno dei paesi di riferimento, anche se in questo momento siamo ancora nel ranking in sesta posizione come paese scelto. In termini di arrivi sull'Italia siamo arrivati a 300.000 arrivi, con un potenziale però previsto con l'Expo 2015 di arrivare a 1 milione di arrivi. Quindi siamo un mercato interessante e sono per noi un mercato interessante. Il turista cinese oggi in questa fase cerca il made in Italy, cerca l'arte, la cultura, l'enogastronomia, ma soprattutto il lusso, tutto quello che è legato al mondo del lusso.
Ecco, al nostro paese, diciamolo, non manca nulla: monumenti, natura, cibo. Ecco, riuscite a promuovere, diciamo, anche il turismo di nicchia, come ad esempio quello ciclistico?
Io direi che in questo momento quello che noi dobbiamo fare è promuovere l'offerta italiana nella sua complessità. Il turismo di nicchia legato al cicloturismo è in questo momento è un turismo che si deve ancora sviluppare, perché è molto sviluppato in Europa, nel nord Europa, ma in Italia mancano ancora alcuni elementi per poterlo effettivamente promuovere in maniera efficace.
In che modo punterete su questo tipo di turismo, sui vari turismi minori, tipo tour nei borghi, castelli, piccoli musei?
Come le dicevo, noi vogliamo fare da trade union tra gli imprenditori e questo mercato, offrendolo all'imprenditore il supporto per promuoversi in maniera efficace, conoscendo meglio questo mercato. Poi sta all'imprenditore riuscire a essere efficace e convincente nel promuovere la sua offerta e nella costruirla nella maniera efficace.
Lei pensa che possa funzionare con questi turisti dei paesi emergenti?
Io penso che in questa fase bisogna puntare sull'elemento lusso e sull'elemento arte, cultura e enogastronomia.
E dunque a quegli imprenditori che sono interessati, abbiamo detto che la BIT vuol fare da trade union. Molti ascoltatori stanno chiamando e scrivendo. Signor Maurizio, buongiorno da Genova, prego.
Buongiorno e grazie a voi per il servizio.
Prego.
Solo un'idea per l'associazione che si propone così di recuperare i vecchi tracciati. Perché non chiedere l'aiuto dell'esercito? In Italia abbiamo sentieri di montagna storici che hanno centinaia di anni, sono stati scavati dagli alpini sotto le nostre Alpi. E in questo momento l'esercito è sottoutilizzato, tornano 2.000 persone dall'Afghanistan dove hanno costruito qualsiasi cosa, facciamoci aiutare.
Grazie signor Maurizio. Paolo Emilio, buongiorno da Perugia.
Buongiorno, niente, io spesso vado in Cadore e c'è un pezzo da Calalzo a Cortina che era una ferrovia a scartamento ridotto dismessa negli anni 50. E adesso è ottima per delle passeggiate a piedi e in bicicletta, però ci rimarrebbe il desiderio che fosse riattivata anche la ferrovia, che toglierebbe notevole traffico in quella maledetta strada che va a Cortina.
Appunto, di ritornare ad essere, diciamo, una rete di collegamento da un paese all'altro. Poi Giulio da Savona ci dice: due proposte, bisogna riutilizzare le vecchie linee ferroviarie in disuso per il traffico locale dei treni e poi abolire le tratte aeree al di sotto dei 500 km e utilizzare il treno. Ha ragione in qualche modo Giulio, quando si parla di mobilità è tutto che va tenuto presente, non sono un pezzetto dopo l'altro, perché se non li si mette insieme poi non c'è appunto una politica della mobilità. Marina da Torino ci dice: visto che questo turismo non solo non è di nicchia ma soprattutto è di sensibilità, perché non illuminare meglio le gallerie e poter così utilizzare questo tipo di percorsi? Giulietta Pagliaccio: la questione riguarda ovviamente anche Trenitalia, che avevamo invitato in trasmissione. Certo. La D Moretti ha parlato della necessità di dotarsi di un grande piano come fanno in tutte le città dell'Europa del Nord, non si capisce bene poi chi ci dovrebbe mettere i soldi su questo grande piano. Però sempre Trenitalia oggi ci ha detto che FS si appresta a formulare progetti e proposte concrete alle regioni per migliorare efficacia e qualità di questo tipo di servizi. Perché oggi chi vuole utilizzare il treno con la bici che cosa fa? Quali tipo di ostacoli deve superare?
Tanti ostacoli. Mi fa piacere sentire questa impostazione nuova nei confronti delle regioni. Il problema è proprio quello: in Italia manca una politica generale, lo diceva lei prima, rispetto al tema della mobilità, che è fatta di tante cose, certo, di tanti pezzetti. Uno di questi pezzi importante per il tema del cicloturismo, ma non solo, di chi usa la bicicletta quotidianamente, è il tema dell'intermodalità. poter utilizzare la bici con un treno, in combinata con un treno, ti permette di fare per esempio dei lunghi percorsi.
Esatto.
Oggi questa cosa, che è quello poi che serve al cicloturista, oggi questa cosa è praticamente impedita in molte situazioni perché c'è uno spezzettamento del servizio attraverso le regioni, perché non si investe sul trasporto locale ma sulla lunga percorrenza. Sulla lunga percorrenza non c'è la possibilità di portare la bicicletta intera.
E tutto questo poi significa non solo appunto mobilità migliore, per cui anche risparmio da un punto di vista ambientale, ma significa anche, come abbiamo cercato di dire, turismo e dunque soldi. Vi ringrazio, ringrazio anche Gian Piero Cacciato per l'assistenza tecnica. Domani torniamo occupandoci di adozioni. Da Ilaria Sotis, buon ascolto.